Di nuovo, buongiorno. Anche se oggi non vi ho depistato, siete pochi lo stesso. Ciò non di meno, io ripeto quello che ho detto la volta scorsa all'inizio, ricordandovi che chi ha intenzione di fare l'esercitazione di lettura si manifesti, ci pensi, lo dica, eccetera, perché dobbiamo prendere poi appuntamento, perché abbiamo soltanto, diciamo, la settimana successiva, la settimana stessa in cui finiamo le lezioni, per darci un appuntamento pubblico. Quindi è il caso di... L'avevo detto all'inizio del corso, cioè, vabbè, poi magari glielo ridico dopo in separata sede, perché sennò è una cosa un po' lunga. Spero che tutti gli altri se lo ricordino che cos'è l'esercitazione di lettura. Quindi l'esortazione è: chi ha interesse e voglia di farlo, si ci pensi e si manifesti. Un'altra cosa è che ci stanno cominciando a scrivere per esortarvi a farvi fare le opinioni online, le opinioni degli studenti online che dovreste fare da frequentanti durante il corso. Io 2 anni fa l'ho fatta fare, quest'anno no, anzi l'anno scorso l'ho fatta fare, quest'anno primo semestre no. Forse è il caso di farle, perché appunto è una richiesta un po' pressante che viene. C'è quella cosa che dovete fare obbligatoriamente per quando vi prenotate agli esami, però si richiede, vi sarà già successo, di farlo anche prima della fine del corso. Magari lo possiamo, che io trovo una cosa abbastanza scandalosa di suo, perché dovete farlo con i vostri cellulari o tablet o quant'altro. Esattamente come io, per fare la verbalizzazione online devo usare questo oggetto, cioè il mio telefono personale, che non è un'opzione ma è un obbligo. Ho dovuto, come tutti, registrarlo, eccetera. Io lo trovo assurdo, cioè se è una cosa pubblica e istituzionale si dovrebbe fare con, diciamo, dispositivi istituzionali, non che noi per verbalizzare, voi per dare le opinioni sui corsi, dobbiamo usare il telefono privato. Si potrebbe fare venerdì prossimo, perché mi pare che di venerdì ci sia qualcuno in più, e magari vi scrivo a ridosso l'indirizzo sul quale vi dovete collegare per fare questa cosa, così non dobbiamo accendere apposta il computer di venerdì per solo per avere sul display, sullo schermo, l'indirizzo a cui bisogna collegarsi. Quindi eventualmente questo, la cosa venerdì prossimo. Però vi ricordo questa storia dell'esercitazione di lettura se ne avete interesse. Riguardando sempre un po' il programma che dobbiamo fare, visto che abbiamo ancora le 6 lezioni, io contavo di oggi proseguire con il discorso sui 2 saggi che avevamo iniziato a vedere la volta scorsa, e poi passare all'altro saggio, che non è un saggio, è un'intervista di De Martino, Rapporto sull'aldilà, e le ultime parole che non ha pronunciato lui, cioè che lui ha pronunciato ma che Cesare Cases ha trascritto in seguito del colloquio avuto pochi mesi prima che lui morisse, e poi due ricordi di Ernesto De Martino, quello di Cirese, che sarà anche l'occasione per dire qualcosa sui rapporti fra De Martino e Cirese, e quello con gli interventi di Paci, Levi, Carpitella e Gerdis. Quindi e poi passare a pezzi di La fine del mondo, e a quel punto, dopo esaurito questo, vedere se abbiamo finito il corso, e lì praticamente si tronca anche la lista dei testi d'esame. Se non abbiamo finito, andare avanti con i testi. Io direi che i primi a cadere, e darei per scontato abbastanza che cadano, dalla lista dei testi proposti sono quelli di Pietro Clemente e di Carlo Ginzburg, che sono due saggi che mi piaceva che leggeste, perché Pietro Clemente e Carlo Ginzburg sono due personaggi che, insomma, qualsiasi cosa se ne legga fa sempre anche di loro bene alla salute. E diciamo, l'approccio di Clemente su De Martino era particolarmente ricco di spunti, quello di Carlo Ginzburg è un punto di vista molto particolare perché Ginzburg è un grande storico, non è un antropologo, ma ha sempre avuto un interesse, ha sempre seguito il lavoro di De Martino fin dai suoi propri esordi, lui di Ginzburg col libro I Benandanti, andò a conoscere De Martino, ci parlò, insomma usò molto il mondo magico per quel suo lavoro. Quindi era una voce interessante, però erano due cose che con i temi specifici del corso c'entrano meno e quindi forse se abbiamo tempo è più ragionevole dare spazio agli ultimi saggi della lista, che sono anche più recenti cronologicamente, che parlano proprio della fine del mondo, del libro La fine del mondo e del progetto La fine del mondo di De Martino. I saggi da vedere fra oggi e la volta prossima, sono sul tema fine effettivamente, perché i due di De Martino, come ho già detto, Apocalissi culturali e Apocalissi psicopatologiche e il problema della fine del mondo, sono gli unici due che ha scritto e pubblicato lui, e quindi è la testimonianza del modo in cui lui avrebbe affrontato questa ricerca alla quale stava lavorando. Perché poi, ovviamente, come ho accennato, questo di sicuro ne riparleremo, adesso che è uscita questa nuova edizione francese della fine del mondo, che Einaudi riprenderà e quindi cambierà il modo in cui anche i lettori italiani conosceranno questo ultimo progetto di De Martino, un grande tema è sì, vabbè, ma lui che libro avrebbe fatto se avesse potuto fare un libro? È una cosa alla quale non c'è risposta naturalmente, però questi due saggi, Apocalissi culturali, Apocalissi psicopatologiche e il problema della fine del mondo, dato che lui li ha licenziati come tali, sono una testimonianza, insomma, importante del come lui avrebbe affrontato il tema se avesse potuto licenziare il libro. Ma anche i due testi che vorrei vedere subito dopo, cioè Rapporto sull'aldilà e Colloquio con Ernesto De Martino di Cases, sono sul tema della fine, in modo anche abbastanza inquietante, se vogliamo, perché il testo dell'intervista che comparve sull'Europeo, Rapporto sull'aldilà, ce l'avete appunto nella dispensa, è stato raccolto da una giornalista dell'Europeo, Fausta Leoni, proprio poche settimane prima che lui morisse, tanto che non ha fatto nemmeno in tempo a rivederlo, ed è esattamente sul tema della morte, sull'aldilà, eccetera. E lui usa anche un registro molto personale. Non parla di sé, non si parla mai in questa intervista del fatto che lui fosse malato, eccetera, ma parla della morte della madre, per esempio, verso la fine. È proprio un esserci come persona in questo testo raccolto poche settimane prima che morisse, in cui si parla di morte, quindi fine di De Martino, fine del mondo per lui. E nel colloquio con Cases, che erano due amici, Cases e Fortini, poi c'è un commento di Franco Fortini a questo colloquio di Cesare Cases con De Martino, di poco più giovani entrambi, sia Fortini che Cases, e De Martino, ma vicini, Cases amico di De Martino, si conoscevano, ed è un colloquio che si svolge in clinica, in uno dei ricoveri di De Martino, in cui Casas anche tematizza molto, ma sul fatto cosa sapesse De Martino del suo stato di salute. Deliberatamente gli era stato tenuto segreto che lui era certamente prossimo alla fine, però ovviamente tutti si domandavano: ma lo sa o non lo sa, l'ha capito o non l'ha capito, lo intuisce o non lo intuisce? Più sì che no, è quel che ci dice Cases. E di nuovo si parla di morte, parlano del progetto della fine del mondo a cui lui sta lavorando, e il discorso va a finire sul tema della fine dell'individuo, della morte, eccetera. E Cases che tenta di sviare la discussione, perché ovviamente era una cosa imbarazzante, lui sapendo che l'amico era condannato, sapendo ufficialmente che l'amico ufficialmente non sapeva, e stai lì e ti metti a parlare di morire, quando fra loro il discorso volava altissimo sul piano dei temi, dei contenuti, eccetera. E quindi anche in questi due testi che ci offrono parole di De Martino, anche se non scritte da lui, c'è molto presente il tema della fine. E in quelli che lui ha pubblicato è il tema della fine, ma nei termini della ricerca che lui stava conducendo, appunto, Apocalissi culturali, fine del mondo. Una cosa che non avevo proprio mai notato, ma che insomma si coglie se uno se li legge poi tutti insieme, come ovviamente ho fatto io in questo periodo per il corso, è che essendo tutti i testi del 64 e 65, il tema fine del mondo si associava subito a bomba atomica. Era il grande tema di quando io ero piccolo, e i russi e gli americani faranno la guerra. Se fanno la guerra è l'ultima guerra, non ce ne saranno altre, perché si tirano le atomiche, noi che stiamo in Europa ovviamente ce le pigliamo una buona parte, il mondo finisce. Era un tema. Ora è interessante che De Martino questa faccenda della minaccia nucleare lo cita in tutti e due questi saggi, lo cita in tutte e due le, chiamiamole, interviste, anche se quella di Cases non è tale esattamente, ma sempre per dire che non è la cosa più importante. Cioè è un filo non deliberato che ricorre, perché era una cosa all'ordine del giorno, se ne parlava, e se tu fai una ricerca e parli in pubblico, come nel caso dell'intervento al convegno di Prini, il problema della fine del mondo, ne scrivi questo saggio ampio su argomenti, te ne intervistano, non puoi non tirar fuori questo argomento, ma lui lo cita sempre per dire: non è questa la cosa che secondo me è veramente grave per l'umanità, il fatto che il mondo possa tecnicamente, naturalmente, fisicamente finire peraltro follia umana. La vera fine del mondo, badate, il pericolo più grande, la cosa più brutta, eccetera, lui insiste in tutti e quattro questi contesti in modo diverso a seconda del contesto, è sempre sulla fine dell'esserci, cioè sulla fine umana, la fine dell'umanità, la fine culturale dell'umanità, non la fine tecnica, la fine biologica dell'umanità. Questo è un tema che torna anche, soprattutto nelle due interviste, per il rapporto fra fine biologica, cioè del singolo individuo, e sopravvivenza, diciamo, della sua opera, oppure senso più generale dell'aver vissuto, anche se si sa che si deve morire. Nell'intervista titolata Rapporto sull'aldilà, a un certo punto De Martino dice: secondo me la cultura in quanto tale è un andare oltre la morte, è quello che l'umanità fa per andare oltre la morte, quindi questo tema tra il biologico e il culturale. Ma in tutti e quattro, appunto, questi testi c'è sempre la sottolineatura che la vera fine e il vero rischio è la fine dell'esserci, cioè la fine della presenza cosciente, deliberata, progettante, valorizzatrice, secondo i suoi termini, che è l'umanità, che è l'essenza dell'umanità, che è ciò per cui l'umanità è tale. Questo, dice De Martino, è ciò di cui veramente ci dobbiamo preoccupare. E in effetti, 60 anni dopo, 60 anni dopo, sì, bisogna dire che ci aveva anche ragione, nel senso che la fine del mondo per mano di russi americani non c'è stata, ci può sempre essere, siamo in grado di, però non c'è stata. E viceversa, i temi sui quali lui richiamava l'attenzione sono sempre all'ordine del giorno, perché fanno parte dell'esperienza umana. Il motivo per cui lui tira in ballo le apocalissi psicopatologiche, lo abbiamo accennato la volta scorsa, oggi vorrei riprenderlo, è esattamente questo, cioè le apocalissi psicopatologiche, riunendo in una categoria generale cose che psichiatria e psicologia differenziano molto, segnalano il rischio estremo, quello di non poterci essere in nessun mondo culturale possibile. Esperienza individuale, perché la malattia è sempre individuale e individualmente colta, ma la malattia non solo poi è socialmente codificata e quindi è comunque un fatto culturale e sociale, ma è anche largamente figlia di contesti culturali. E comunque nelle sue manifestazioni, che sono quelle più estreme delle quali si può parlare parlando di fine di mondo, di apocalissi, non fa che portare all'estremo ciò che si può sperimentare nella vita di ciascuno e ciò di cui si hanno segnali correntemente nella vita pubblica. Quindi De Martino è su questo che insiste, dice: guardate che questo è il grande problema, questo è il grande rischio che noi corriamo, che si è sempre corso nella storia dell'umanità, e l'umanità ha continuato a esistere. È la storia, cioè l'effetto dell'esserci nel mondo, storia, generazioni che si susseguono e costruiscono mondo per quelli che vengono dopo, ma è una lotta continua, è una lotta quotidiana, è una lotta a 360 gradi che si fa anche quando uno non se ne accorge, e dunque non ci deve faticare per condurla, si limita a vivere. Però è questo il tema di fondo quando parla di fine del mondo. Il problema non è l'atomica, è la fine dell'esserci, sottolineato il ci. Questo è il problema della fine del mondo, e per questo lui si concentra sulle apocalissi culturali. E in tutti e quattro questi testi ultimi è al centro il tema, il rapporto uomo-mondo. Nei tre saggi precedenti, 49-53, tanta politica, scoperta dell'etnografia, confronto diretto con l'altro, eccetera, avevo sottolineato il tema del rapporto uomo-storia. Sempre i tre titoli del nostro corso: umanità, storia, mondo, umanità, storia al centro dei due saggi, perché il tema è molto tra appunto politico e politica culturale, volontà di essere nella storia, l'irruzione del mondo popolare subalterno nella storia, fare storia, costruire la storia, eccetera. Qui, diciamo, la nozione di mondo in questi ultimi testi viene al centro. Storia naturalmente c'è sempre, ma lui esplicitamente in tutti e quattro questi testi parla del rapporto uomo-mondo e lo declina in modi diversi a seconda dei testi, ma sempre su questa chiave: il rapporto uomo-mondo non è garantito. In due dei testi, sicuramente in una delle due interviste, quella con Case, se mi sembra, ma comunque in due su quattro di questi testi torna il mito di Atlante che lui cita, dicendo è un mito pieno di saggezza, perché effettivamente è l'uomo che tiene sulle spalle il mondo, cioè il mondo è fatto dall'uomo. E a lui in tutti e quattro questi testi interessa sottolineare che l'unico mondo che a lui interessa è il mondo dell'umanità. Cioè in realtà l'unica, poi lo vedremo parlando di questo rapporto sull'aldilà in cui l'intervistatrice lo tortura praticamente per riuscire a fargli dire che esiste anche qualcosa di altro oltre la realtà di cui ci parla la scienza, quella che speriamo correntemente, quindi esiste un al di là, ci sono gli spiriti, eccetera. E lui non si nega al dialogo, ma anche qui quasi riprende gli accenti che si leggevano in Mondo Magico, quando parlava della realtà dei poteri magici e della efficacia dei poteri magici, che funzionano nei contesti nei quali hanno una centralità culturale. E De Martino dice: per quel che ci può essere di vero nella precognizione, nella presenza degli spiriti, eccetera, eccetera, è dato dal fatto che viene meno l'ordine normale dell'esserci nel mondo, esserci come presenza capace di andare al di là della datità, di valorizzare, eccetera, è l'ordine normale del mondo, è il mondo. Se questa viene meno, se questa si disgrega, tutto è possibile e tutto è anche realmente dabile, misurabile, con strumenti che registrano qualcosa, strumenti non umani, perché in ultima analisi De Martino ha una posizione che a me sembra molto coerente, anche per certi aspetti assai criticabile e contestabile, ma molto coerente, cioè l'unica realtà è l'umanità. L'umanità è l'unica realtà che esiste nel mondo, il mondo è umanità, è fatto dall'umanità. La natura, lo ripete tante volte, non la conosceremo mai la natura in sé, esiste solo la natura culturalmente condizionata, natura che in qualche modo noi abbiamo fatto, di cui noi siamo responsabili, e dunque veramente, come dice il mito dice secondo me il mito appunto di Atlante è un mito pieno di saggezza, è l'uomo che porta sulle spalle il mondo è fatto dall'umanità. Quello che c'è nel mondo lo abbiamo fatto noi, noi siamo quello che abbiamo fatto nel mondo. E il tema di la fine del mondo è il tema della fine dell'umanità capace di fare mondo. Se l'umanità smette di essere capace di fare mondo, il mondo finisce. E questo però si dà solo a livello psicopatologico. Finora nella storia dell'umanità, intanto quanto c'è stata una storia dell'umanità, l'umanità ha sempre fatto mondo e storia, se no non ci saremmo noi. Atlante ha sempre retto il mondo, non lo ha mai fatto cadere. Cade quando si finisce nella dimensione psicopatologica, appunto, che è una dimensione dalla quale si può tornare indietro. È una dimensione che ciascuno sperimenta temporaneamente e parzialmente mille volte nella vita. Qualcuno, diciamo, lo sperimenta anche in modo irreversibile, non ne esce fuori. Comunque quella è la condizione veramente di fine del mondo, quando si smette di essere in grado di esserci, quando finisce quel ci. E questo mi sembra un po' un filo, diciamo, che attraversa questi quattro testi a leggerli tutti di fila, anche molto diversi l'un dall'altro, perché Apocalissi culturali, Apocalissi psicopatologiche è un testo lungo, molto articolato, e tra l'altro, per inciso, vi consiglio di leggerlo con particolare attenzione, perché, come ho detto varie volte, programma d'esame, c'è il libro di Signorelli, che è un libro, quindi uno se lo studia con santa pazienza tutto dall'inizio alla fine, e per quella che è stata l'esperienza dei vostri colleghi dell'anno scorso, dovrebbe funzionare come testo. Qualcuno di voi sicuramente l'ha già letto o cominciato a leggere. Seconda cosa importante nel programma del corso, tutti questi saggi, una persona alla macchinetta del caffè mi ha fermato, non frequentante, dice: ma che tutte quelle cose ci sono da fare, non avevo mica capito. Sì, tutte queste cose, ma tutte queste cose, che a parte che poi appunto finirà che si ridurranno, le più importanti sono quelle a firma Ernesto De Martino, Signorelli De Martino. Questi sono i due autori fondamentali di questa lunga lista di testi, e tra tutti i testi di De Martino sicuramente il più impegnativo è questo sulle apocalissi culturali e apocalissi psicopatologiche. E siccome effettivamente ci sono molte, non tutte, ma molte delle tematiche che poi si riscontrano in tutto il materiale pubblicato dalla Gallini come libro La fine del mondo, è un saggio fortemente indicativo della sua ricerca. Quindi consiglio Signorelli, Apocalissi culturali, Apocalissi psicopatologiche al centro dell'attenzione, e tutti gli altri saggi di De Martino insieme a questo. Avevamo detto, dicevo, queste cose che ho detto finora mi sembrano un po' un filo che collega questi quattro testi, però naturalmente i due testi che ha licenziato lui sono i più sistematici, anche se quello per l'intervento al convegno sul mondo di domani, il problema della fine del mondo, è molto più breve e molto più discorsivo. Però comunque è una cosa che ha scritto, e quindi fra i due, come ho detto la volta scorsa, si ricavano alcune definizioni e punti fermi importanti per la sua ricerca, diciamo, degli ultimi anni che ha condotto. Definizioni di apocalissi culturali. All'inizio, proprio il primo capoverso del saggio Apocalissi culturali, Apocalissi psicopatologiche, le abbiamo già dette ma faccio un veloce richiamo: le apocalissi culturali, nella loro connotazione più generale, sono manifestazioni di vita culturale che coinvolgono nell'ambito di una determinata cultura e di un particolare condizionamento storico il tema della fine del mondo attuale, quale che sia poi la modalità, eccetera eccetera. Manifestazioni di vita culturale, cioè, e che parlano di fine del mondo. Parlare di fine del mondo è un pezzo di cultura, non è un qualcosa esterno, che siccome parla di fine è esterno. No, è una produzione culturale, quindi è culturalmente connotata, fa parte di un contesto specifico, è figlia di quel contesto. Qualsiasi visione di tipo apocalittico, cioè che parla di fine del mondo, e di fine del mondo attuale, cioè l'aggettivo attuale in queste primissime righe del saggio è importante, perché vuol dire quando un gruppo umano, quando una società parla di fine del mondo, sta parlando della fine del suo mondo. Anche se ci mette la M maiuscola davanti a mondo, anche se è una visione di carattere religioso e quindi pretende di non essere una visione storica, ma di parlare dell'umanità con la U maiuscola in quanto tale, comunque sia, ci dice De Martino, sta parlando della fine del suo mondo, del mondo che conosce, del mondo che ha fatto, secondo quel che abbiamo detto prima. Definizione di Apocalissi, definizione di mondo. Le Apocalissi sono discorsi sulla fine del mondo, mondo, dice De Martino nell'altro saggio, è la società degli uomini attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori. Società degli uomini attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori. Di fatto, mondo e società sono sostanzialmente equivalenti. Quando si parla di fine del mondo, si potrebbe anche parlare di fine di società. Mondo attuale, che cos'è il mondo attuale per un gruppo umano se non la società? Cioè la parte di mondo che ha costruito e nella quale vive e si riproduce. Società attraversata da valori umani e operabile secondo questi valori. La presenza valorizzatrice, l'esserci. La società è fatta di produzione di valori e si può stare operabile, vuol dire funzionare, esserci in questa società, farla andare avanti, cambiarla, rivoluzionarla, quel che sia, ma diciamo interagire con gli altri membri umani di quel gruppo secondo i valori che sono condivisi e riconosciuti, anche per essere contestati e smontati, ma condivisi. Entrambi sappiamo che ci sono. Io non sono d'accordo con i tuoi valori, tu non sei d'accordo con i miei, ma entrambi sappiamo che ci sono. Non possiamo far finta di niente. La parola che spesso ricorre in De Martino, ineludibili, anche se tu li vuoi cambiare, non puoi far finta che non ci siano. Se vuoi sostituire qualche cosa, devi conoscere qualche cosa che sostituisci. Definizione di Apocalissi, definizione di mondo, definizione della modalità in cui si vuole portare avanti questo progetto di ricerca. Storico-culturale e antropologica. De Martino si definisce storico della cultura e antropologo, e la ricerca deve essere storico-culturale e antropologica perché deve essere genetica, strutturale e comparativa. Genetica, a occhio, va in capo alla prospettiva storica, strutturale e comparativa se ne occupa la prospettiva antropologica. Come abbiamo detto tante volte, De Martino si presenta con identità di ricercatore e di studioso diverse nel corso del tempo, pur mantenendo una forte coerenza di interessi, di approcci e di stili. In questo caso, nel suo progetto di lavoro ultimo, si definisce storico della cultura e antropologo. Sempre lui, non è che lo storico della cultura è un altro e lui fa l'antropologo, eccetera. Storico della cultura e antropologo, ma sono due, diciamo, approcci anche distinguibili e complementari, per quello dice genetico, strutturale e comparativo. Nelle pagine successive di questo saggio ci dice che cosa intende per apocalissi culturali, cioè quali sono, fra tutta la sterminata casistica che l'umanità nel corso della sua storia ha offerto, parlando di fine del mondo, ci dice quelle di cui vuole occuparsi. tre sono di carattere e sono quelle che effettivamente poi compaiono tra le sue carte e quindi nel testo costruito dalla Gallini e ricostruito dai curatori francesi 2 anni fa. Tre sono di carattere religioso e una non lo è. L'una è la prima, è diciamo la crisi della società occidentale borghese, come sottolinea in questo stesso saggio, quindi le manifestazioni riconducibili dal suo punto di vista a una letteratura apocalittica nella società borghese occidentale in crisi e che sono di carattere letterario, artistico, vario, ma insomma non necessariamente di teorizzazioni di singoli individui, ma che è possibile cogliere nelle più diverse esplicitazioni. Ed è relativa appunto alla società europea occidentale, anche nella sua versione antagonista, serpe che cova in seno, alien che fa di tutto per distruggerla venendo dal suo seno, cioè il marxismo, cioè la rivoluzione, la prospettiva della palingenesi rivoluzionaria marxista che è figlia della cultura borghese occidentale e che ha edificato un sistema ideologico, simbolico, di tipo apocalittico, appunto, dice De Martino, che vuole cambiare il mondo, cioè ucciderne uno e farne nascere uno nuovo, ma stiamo sempre in questo contesto. Gli altri tre sono di carattere religioso, diciamo. Uno è la grande tradizione giudaico-cristiana, che anche nelle scritture sacre tematizza esplicitamente il tema della fine del mondo, Apocalisse, Giovanni, eccetera. L'altro sono approcci di altre religioni tradizionali, ma con una visione del tempo diversa. Tempo e fine del mondo naturalmente sono due elementi che, diciamo, vanno molto insieme. La tradizione giudaico-cristiana propone una visione lineare del tempo, cioè il tempo finirà, ma finché non finisce c'è ed è storia, finirà con l'avvento del Messia, ritorno nel caso cristiano, arrivo nel caso della tradizione ebraica. Comunque la discesa sulla terra, prima o seconda che sia, del Messia porrà fine alla storia, ma finché non arriva la storia c'è ed è uno sviluppo unilineare. In altre tradizioni religiose, del terzo approccio, viceversa si ha una concezione ciclica del tempo, per cui la fine è una cosa che si ripropone, un rinnovamento che si ripropone ciclicamente. L'interlocutore che seguirà maggiormente poi nel dialogo nei testi della fine del mondo è Mircea Eliade, che si è occupato dell'eterno ritorno. L'ultima, sempre di carattere religioso, diciamo testimonianza apocalittica, è di tipo sincretico, cioè reazioni che vengono dall'interno delle società dei paesi colonizzati, che prendono elementi dalla religione cristiana nelle varie forme nella quale gli è stata imposta, li fondono con elementi tradizionali propri e danno vita a complessi mitico religiosi di appunto una fine del mondo che poi essenzialmente coincide con la fine del dominio coloniale, quindi si intreccia con tutti i movimenti di liberazione che siamo appunto qui alla fine degli anni 60. Alcuni sono andati già, molti sono andati già a buon fine, altri ancora no, ma diciamo il corrispettivo religioso dei movimenti di liberazione anticoloniale, e era forte una persona, un italiano che se n'è molto occupato specificamente, già aveva scritto all'epoca, era Vittorio Lanternari, più giovane di De Martino, uno dei giovani antropologi italiani che aveva anche De Martino come proprio punto di riferimento, ed è stato uno degli studiosi italiani che se ne è occupato fin da allora. Il quinto documento che De Martino tira in ballo per sviluppare il suo tema è quello delle apocalissi psicopatologiche. Il centro del discorso sono le apocalissi culturali. Questo è il tema. Le apocalissi psicopatologiche, l'ho accennato altre volte, l'ho detto all'inizio, è una specie di reagente, di cartina di tornasole, un alter ego che si ha sempre che lui dice dobbiamo avere sempre di fronte per avere il senso del limite, il senso del rischio, dove possiamo costantemente andare a finire. E studiando le apocalissi psicopatologiche capiamo meglio tutto quello che stiamo vivendo in termini di crisi della nostra società. Naturalismo, stoicismo e etnologia, la nostra civiltà è in crisi. La grande differenza fra i due è che appunto le apocalissi culturali sono meccanismi di reintegrazione nella cultura, come dice nella definizione iniziale, sono parte della vita culturale, non sono stop, blocchi, segnali di fine corsa, magari si presentano formalmente come tali, ma in realtà servono a non farla finire mai questa corsa, a farla sempre riprendere. Le apocalissi psicopatologiche viceversa segnalano la condizione in cui effettivamente la corsa si arresta, il movimento si arresta o magari assume forme incontrollate e comunque non produttrici di cultura. Dunque le apocalissi culturali sono forme di cultura e meccanismi di produzione di cultura, quindi sempre di quel famoso esserci nel mondo. Le apocalissi psicopatologiche sono il limite, è come l'aldilà o il confine o il guardare dentro l'abisso nel quale si può cadere, e qualche volta non si può fare a meno di cadere, e di solito si riesce a arrampicarsene fuori, ma non sempre. Studiare e tenere presente l'abisso serve a capire quello che c'è al di qua del confine. E lui a un certo punto parla delle apocalissi culturali come esorcismo solenne, sempre rinnovato, contro l'estrema insidia delle apocalissi psicopatologiche. Non disdegna il razionalista, l'intellettuale, quello che la Signorelli, ricordate, definiva un intellettuale a tutto tondo, cioè che faceva dell'approccio intellettuale al mondo parte della sua identità, parte qualificante della sua identità. Non rinuncia a questo tipo di linguaggio e di immagini, esorcismo, cioè le apocalissi culturali come esorcismo contro il rischio della perdita di sé, della perdita della cultura, il rischio delle apocalissi psicopatologiche. Questo saggio è in realtà, dopo questa parte iniziale, tutto costruito soltanto sulla prima di queste documentazioni, quella relativa alla crisi della società borghese contemporanea, Ed è appunto un po' effettivamente, l'ho detto la volta scorsa, insomma, penso che anche da tutta la trattazione della Signorelli si desume abbastanza chiaramente, è il suo interesse, è quello su cui ha lavorato per tutta la vita, ed è anche la, diciamo, la spiegazione di tutti i toni che abbiamo visto declinati in termini più squisitamente politici nei due saggi del 49 e del 50, ma che comunque ricorrono sempre nella sua, o perlomeno molto frequente nella sua produzione, di mettersi al centro della, o no, al centro no, nel senso non è che i suoi saggi parlano, i saggi De Martino parlino di De Martino, ma lui non fa finta di non esserci, mettiamola in questi termini. Ogni tanto fa annotazioni su di sé, perché il tema di fondo di cui si occupa è questo, della crisi della società borghese, europea, occidentale, cioè della sua società, della sua cultura, quella di cui lui fa parte, quindi è anche della sua crisi di cui sta parlando. E appunto l'unico saggio in cui, diciamo, si diffonde in termini più sistematici sui temi della ricerca che stava seguendo, verte su questo. All'inizio ci dice le definizioni, ci traccia il panorama di cui intende occuparsi nel corso della sua ricerca, ma presentando queste pagine che chiama progetto di ricerca, quello che sceglie, il tema dei quattro possibili che sceglie per cominciare ad affrontarlo e a sviscerarlo, è esattamente la crisi della società europea occidentale. Dice: se si vuole illustrare il particolare valore euristico che spetta alle apocalissi psicopatologiche nello studio storico-culturale antropologico delle apocalissi culturali, viene innanzitutto in considerazione ciò che abbiamo chiamato la apocalittica moderna e contemporanea della società borghese in crisi. E esattamente uno dei motivi per cui sceglie di cominciare da qui è proprio il fatto che lui c'entra, che è anche affar mio, dice lui. Possiamo parlarne in prima persona, cioè in quanto occidentali e in quanto borghesi che vivono e combattono i rischi della loro epoca e che sono partecipi di una storia culturale che quei rischi ha maturato. Ciò comporta la possibilità di utilizzare un documento interno. Le pagine che seguono, per il resto del saggio e buona parte di quello che possiamo poi leggere in La fine del mondo, lui dice, sono un documento interno. Anche questo ricorda qualcosa che la Signorelli diceva difendendo il valore conoscitivo della ricerca sul campo di De Martino, che secondo lei non aveva molto senso criticare perché fatta troppo vicino a casa. Quante cose dà in più in termini di capacità, di comprensione, di interpretazione, il fatto di condividere, almeno in buona parte, una serie di riferimenti con le realtà studiate. Quello di cui appunto poi parla nelle pagine che seguono, lui lo presenta come un documento interno, quindi anche un qualche cosa, un documento di una storia di cui lui fa parte, di cui lo studioso che ne parla fa parte. E è, dicevo, richiamavo prima anche così bassamente l'attenzione dei futuri esaminandi all'importanza di questo saggio, anche perché ci si ritrova, ci si faccia attenzione, esortazione, una buona parte del lessico della strumentazione, qui non molto, diciamo, spiegata, ma secondo quella tecnica che ho già detto varie volte, di che lui ripete certe formule, certe frasi, eccetera, cambiando un pochino i contesti, alla fine, messo insieme questa serie di contesti verbali in cui certi termini sono utilizzati ed esibiti, hanno un effetto di chiarificazione sul senso per la, che hanno per l'autore questi termini. E qui ne ricorrono tanti di quelli che poi, sparsi nelle 700 pagine della Fine del Mondo, ricorrono anche, diciamo, ripresi con dovizia di particolari. Appaesamento, spaesamento, domesticazione, domesticità, utilizzabilità, patria dell'agire, patria culturale dell'agire, sfondo dell'operabile, domesticità del mondo, rocca dell'ovvietà, fedeltà non problematica, fedeltà all'umano. Adesso ci ritorniamo un po' sparsamente su queste cose, anche leggendo dei suoi pezzi, sono, diciamo, rimandano tutti con, diciamo, accezioni diverse, sfumature diverse, eccetera, a quello sfondo che permette all'esserci di esserci, che è frutto dell'esserci fatto sì storia, cioè che sedimenta le produzioni del ci nel corso del tempo, che chi viene dopo si ritrova, riconosce e può continuare a utilizzare, cambiandole, anche smontandole, anche rivoltandole, anche uccidendole. Ma Marx senza Hegel non c'è, e Marx diventa Marx smontando Hegel e Feuerbach e chi per loro, e così via. Marx è appaesato in Hegel. Hegel costituisce domesticità utilizzabile per Marx. Sto improvvisando, potrebbe essere falso, ma insomma mi suona. Non si dà anche ribaltamento e rovesciamento se non entrando in qualche cosa nel quale si può entrare, per le quali si ha le chiavi, i termini per conoscerlo. Tutto questo è appaesamento, domesticazione, domesticità, utilizzabilità, patria dell'agire, patria culturale dell'agire, sfondo dell'operabilità, domesticità del mondo. Arriva a costruzioni un po' poetiche come rocca dell'ovvietà, fedeltà non problematica, fedeltà all'umano. La rocca dell'ovvietà è un'immagine per cui è quasi ossimorica, perché la rocca è un qualche cosa che svetta, che va su verso l'alto, e l'ovvietà, uno, se dovesse descriverlo metaforicamente in termini anche geografici, farebbe qualche, forse un gesto più di piano, piatto, no? Rocca e ovvietà è quasi una costruzione ossimorica, ma per dire che la rocca dell'ovvietà è come la rocca, quel fortilizio dentro il quale si sta sicuri. Non ci fa problema, non devo stare a impazzire tutti i minuti per capire che diavolo è, come funziona, in che mondo sono capitato. È un posto dove appunto sono appaesato, sono domestico, sono a casa, e dunque posso fare, posso vivere, posso operare. Si danno, c'è qualche espressione che lo esplicita, perciò dicevo, a seconda dei contesti verbali risulta anche più chiaramente che cosa intende per tutte queste cose. Ci sono dei momenti in cui su questo sfondo poi c'è uno slancio, c'è una emergenza, si fa fronte a un problema nuovo, e si può risolverlo o non, ma comunque facendosi forte di tutto ciò che so, che sul quale vado tranquillo, posso andare anche oltre se ne ho bisogno. E normalmente non ne ho nemmeno bisogno. Questa rocca si può sgretolare come una rocca. Se costruisco l'immagine di una rocca, quando poi ne do un'idea di sgretolamento e di crollo, è un'idea più forte. Se dico si sgretola l'ovvietà, più debole. Se si sgretola la rocca dell'ovvietà, c'ho proprio l'immagine di un crollo, che sono le apocalissi psicopatologiche, appunto. Fedeltà è un riprodurre, riprendere, andare avanti ripetendo. La ripetizione, come l'ovvietà, è qualche cosa che semplicemente non è problematico. Ciò che non è problematico mi consente di vivere. Se ho una quota preponderante di non problematicità, ce la faccio a vivere. Se tutto mi farà problema, non ce la faccio a vivere. E infatti tutto ciò, tutto questo lessico che fa riferimento a questa idea di fondo variamente articolata, a cosa si contrappone? Al vissuto dell'essere agiti da. Il vissuto, cioè l'esperienza dell'essere agiti da, che è un termine che lui ha usato molto nel Sud e Magia, per esempio, come effetto della fascinazione, eccetera. Cioè non essere padroni di sé, non governare quell'esserci nel mondo, ma essere sopraffatti da altro, avere l'impressione di non potercela fare perché qualche forza mi domina, mi comanda, mi schiaccia, mi orienta, mi dirige, mi indirizza. Tutte quelle cose che ho elencato prima si possono contrapporre a questa singola cosa, vissuto dell'essere agiti da. E infatti tutta la parte che segue, che lui appunto dice, se vogliamo fare renderci conto del valore euristico, cioè conoscitivo, dell'indagine sulle apocalissi psicopatologiche, partiamo dal rapporto con la società occidentale borghese in crisi. Tutte le pagine che seguono e che sono largamente commenti a alcune opere letterarie che torneranno poi insieme a molte altre nella Fine del Mondo, nel suo colloquio commentando il suo colloquio con De Martino, Cases diceva che appunto era al corrente delle ricerche dell'amico, anche perché lui stesso gli dava indicazioni letterarie che, dice Cases, lui come sempre faceva, diligentemente leggeva e leggeva e leggeva tutto, digeriva tutto, e appunto se uno va a vedere la quantità di riferimenti che sono contenuti nella Fine del Mondo è enorme, ed è in buona parte questa che lui chiama appunto letteratura apocalittica dell'Occidente contemporaneo. Qui ne presenta pochi saggi: Sartre, Moravia, Proust, ma soprattutto si concentra sull'opera La nausea di Jean-Paul Sartre, La nausea, La nausea del 1938, che descrive esattamente il contrario di quella lista di termini che ho letto prima, e cioè descrive lo sgretolamento della rocca dell'ovvietà, La nausea di Sartre. È il protagonista, si chiama Antoine Roquentin, ed è un diario del suo spaesamento, e appunto questi termini comincia a spaesamento eccetera, comincia a usarli per commentare le pagine della nausea di Sartre, in cui questo Antoine Roquentin racconta il suo vissuto di mutamento. Vissuto è termine tecnico della psicologia, il vissuto di fine del mondo, Weltuntergangserlebnis, è una cosa che ricorre spesso commentata poi nella fine del mondo, che riprende da Jaspers, da Janet, da altri, soprattutto in letteratura tedesca, insomma, i suoi interlocutori psicologi, psichiatri. Il vissuto di fine del mondo come uno delle testimonianze delle apocalissi psicopatologiche. Qui lui parla di vissuto del mutamento per Antoine Roquentin, il protagonista di La nausea di Sartre, perché lui descrive come il mondo usuale nel quale passa il sedile del tram, la biblioteca, il bar, la via di sotto casa, eccetera, stanno cambiando in un modo che non capisce, che non percepisce, non si sa che cosa possano diventare gli oggetti, le cose che lo circondano, e quindi poi anche le persone, i vestiti, le parti del corpo. Tutto il libro è costruito su questo, e questo vissuto di mutamento esibisce esattamente lo sgretolamento della rocca dell'ovvietà, cioè lo spaesamento contrapposto alla sensazione normale dell'essere appaesati da qualche parte. Parla di apocalisse degli oggetti per la nausea di Sartre, perché gli oggetti si disfano, cambiano, mutano, si trasformano, si metamorfosizzano, abbastanza come succede nel libro di qualche anno dopo di Moravia, La noia del 60, da cui De Martino riprende il concetto di malattia degli oggetti, l'apocalisse degli oggetti nella nausea di Sartre, la malattia degli oggetti nella noia di Moravia. E tra l'altro sia Moravia che Sartre sono più o meno coetanei di De Martino, quindi è il suo mondo che viene raccontato, ma in questo modo, che è il racconto del male di vivere, di un malessere diffuso e che in modo incontrollabile e ingovernabile si sta espandendo fino a cambiare la fisionomia del mondo circostante. Sono opere letterarie, opere di narrazione, opere di finzione, e a un certo punto in questo saggio, verso la fine, De Martino dice: in quanto arte è sempre una risposta positiva, è anche questo produzione di cultura, in qualche modo da parte degli autori una lotta contro tutto ciò, anche se ci parlano di questo, e per noi funziona, tant'è che lo testimonia. Io ci sto scrivendo questo saggio, ci stanno dando degli strumenti per renderci conto di questa situazione e magari per combatterla, per tirarcene fuori finché siamo in tempo, e così via. Sono comunque costruzioni positive e in positivo. Quindi sia in questo saggio che nell'altro, Il problema della fine del mondo, ogni tanto fa degli accenni appunto all'arte moderna, alla letteratura moderna, alla musica moderna, ma per carità non vanno presi nei termini di l'arte degenerata che produceva i roghi dei libri dei nazisti e le messe al bando dei fascisti in Italia e in Germania. La considerazione che comunque, tanto quanto le apocalissi nella definizione che abbiamo visto, sono parti della vita culturale. L'intero diario, sta parlando della nausea di Sartre, l'intero diario è prestato sotto forma di diario di Antoine Roquentin, ritesse variamente questa tematica del crollo degli enti intramondani, cioè tutto ciò che sta nel mondo, enti intramondani, anche la biblioteca, il bar, la strada, il tram su cui è seduto Antoine e il sedile gli sembra che possa essere più che quel sedile normale fatto di pelle con le striscioline rosse, il cadavere di un asino gonfio d'acqua. Il crollo degli enti intramontani, della perdita della loro ovvietà quotidiana, e si dispiega in una successione di episodi esistenziali in cui è vissuto lo spaesamento del familiare, l'avventura apocalittica che si inaugura subdolamente, eccetera eccetera. Niente, qui Antoine, questo è un pezzo citato da Sartre, Antoine Roquentin è seduto in biblioteca, che è un luogo che lui frequenta abitualmente, conosce esattamente, noi potremmo descrivere quest'aula come è fatta se dobbiamo raccontarlo, lui va in biblioteca, la racconta, posto abituale, stringevo con forza tra le mani il volume che stavo leggendo, ma anche le sensazioni più violente erano smussate, niente pareva reale, mi sentivo circondato da uno scenario di cartone che poteva essere smontato da un momento all'altro. Il mondo aspettava, trattenendo il respiro, aspettava la sua crisi, la sua nausea. Mi sono alzato, non potevo star fermo in mezzo a quegli oggetti indeboliti. L'apocalissi degli oggetti, quella che poi appunto nella versione di Moravia diventa malattia degli oggetti. Il mondo familiare appaesato dell'utilizzabile appare dunque nell'apocalisse vissuta da Roquentin recedere verso l'assurdo. Cita un pezzetto della Noia di Moravia, 1960, ma Moravia aveva già scritto, anche lui più o meno coetaneo di De Martino, perché uno era del 5, Moravia è del 7 e Sartre è del 5, 1900, De Martino dell'8, davvero siamo vicini, ma Moravia nel 29 già aveva scritto Gli indifferenti, altro testo che De Martino commenta ampiamente nella fine del mondo, aveva solo 22 anni, De Martino ancora si doveva laureare, che si laureerà nel 32, a 22 anni Moravia ha già scritto Gli indifferenti, appunto è una tematica ricorrente nella letteratura critica di quell'epoca. Un passaggio di La Noia, 1960, di Moravia dice: oppure, terzo paragone, la mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti. Malattia degli oggetti è una categoria che poi nella fine del mondo De Martino fa sua e riprende, quasi mettendola al pari di categorie desunte dalla trattatistica psichiatrica e psicologica. La mia noia potrebbe essere definita una malattia degli oggetti, consistente in un avvizzimento o perdita di vitalità quasi repentina. Il sentimento della noia nasce in me da quello di una assurdità di una realtà, come ho detto, insufficiente. Sartre aveva parlato degli oggetti indeboliti, una realtà insufficiente, ossia incapace di persuadermi della sua effettiva esistenza. È la rocca dell'ovvietà in via di sgretolamento. Queste testimonianze letterarie che De Martino cita sono appunto, come dire, etnografie del diroccamento della rocca dell'ovvietà e quindi della possibilità di vivere nel mondo come lo si è sempre conosciuto. In Roquentin il mondo appaesato entra improvvisamente in crisi di spaesamento in occasione di eventi irrilevanti. Questa esistenza indigesta che resta sullo stomaco e che nella vertigine del significante suscita la nausea coinvolge tutti gli enti intramondani, gli altri uomini non meno delle cose e infine se stesso. Lo sgretolamento arriva all'io narrante che sta in questi testi. Dopo aver fatto appunto un excursus e un commento delle pagine di Sartre, di Moravia, eccetera, si volge alla letteratura psichiatrica e psicologica. Qui prende da Karl Jaspers, da Pierre Janet, che comunque sono due dei suoi interlocutori più forti anche per tutto il progetto La fine del mondo, e Jaspers era un filosofo e psicologo tedesco antinazista, se ne scappa dalla Germania con l'avvento del nazismo, e su questo rompe per esempio con Heidegger, con cui c'erano forti consentaneità scientifiche e filosofiche, quando viceversa c'è un'adesione di Heidegger al nazismo e che lui rimane in Germania, Jaspers se ne va. Riprendendo da testi appunto di Jaspers, di Janet, eccetera, ci sono altre, diciamo, citazioni, ma un po' più o meno sulla stessa linea. Da Jaspers, una malata di Sandberg, che era un medico, diceva al marito: è accaduto qualche cosa, dimmi che cosa. E alla domanda del marito su che cosa le stava capitando rispondeva: non so, tuttavia c'è qualcosa. Il caso della malata di Sandberg ricorre molto nella fine del mondo, è una cosa che viene commentata da varie volte, in vari luoghi viene ripresa, eccetera. È come la testimonianza, dice appunto De Martino, mette insieme queste testimonianze dei malati riportate nella letteratura psichiatrica e psicologica con le pagine che ha commentato prima, perché sembrano rispecchiarsi l'una con l'altra. C'è qualcosa, ma non so cosa. È proprio il mondo che si sta disfacendo e che non è più uguale a se stesso, non è più quello che ho conosciuto fino ad oggi. È come un disgregarsi davvero alle fondamenta. Non so, tuttavia c'è qualcosa, diceva la malata al marito. Questo qualche cosa porta alla connotazione fondamentale di un mutamento dello stesso fondo operativo domestico. Qui ogni tanto, cioè, leggo dei passi da cui ho estratto quella lista di termini che ho citato prima tutta di fila. Un mutamento dello stesso fondo operativo domestico che rende possibile il normale operare secondo progettazioni comunitariamente significanti. Comunitariamente vuol dire la società, l'uomo in società. Progettazioni comunitariamente significanti, culturalmente integrate. Il normale operare, infatti, comporta uno sfondo appaesato di relazioni implicitamente ammesse nella loro ovvietà e appunto per questo non emergenti nella coscienza attuale. Da questo sfondo attualmente non problematico, attualmente, cioè ora, realmente, concretamente, attuale è il corrispettivo di virtuale. Noi virtuale ormai chiamiamo la realtà virtuale, siamo completamente influenzati da questa cosa, ma virtuale e attuale è una coppia di termini per cui vale potenza e atto, quel che potrebbe e quel che è, attuale è. Sfondo appaesato di relazioni implicitamente ammesse nella loro ovvietà e appunto per questo non emergenti nella coscienza attuale. Da questo sfondo attualmente non problematico si solleva di volta in volta, con varia intensità di impegno, un determinato vertice operativo di presentificazione valorizzante, attualmente problematica. Se mi serve, opererò un vertice dell'agire, cioè un'emergenza, un momento che va oltre quel che c'è, se mi serve, e posso farlo perché opero sullo sfondo appaesato e non problematico, ovvio, di cui non mi rendo conto. Questo sfondo che mi consente di produrre un vertice operativo di presentificazione valorizzatrice, attualmente problematica, fa problema, ma io lo risolvo, provo a risolverlo, ho gli strumenti per farlo. De Martino lo chiama patria dell'agire. Questa patria dell'agire, questo suolo fermo e questo orizzonte sicuro, per quanto immersi nell'opacità dell'abitudinario e nell'oscurità dell'inconscio, racchiudono tuttavia tesori di implicite relazioni, di umani drammatici sforzi di appaesamento e di domesticazione, immense riserve di memorie sepolte che ciascuno viene accumulando secondo i vari condizionamenti della propria biografia sociale e storico-culturale. Ogni essere umano contribuisce a tutto ciò, a creare questo enorme sfondo, ed ogni essere umano se ne può valere. Società, cioè fare le cose contemporaneamente, contestualmente, in relazione gli uni con gli altri, interagendo gli uni con gli altri. E proprio questa latente storicità dell'esserci, latente storicità dell'esserci. L'emergenza presentificante è esserci, sottolineato sempre il ci. Posso fare le cose, so fare le cose, ho un problema, lo risolvo. Ci sono. Storicità. Non sono un genio che me lo invento ora, o non ho la bacchetta magica e risolvo la questione sul momento. Mi valgo di ciò che è venuto prima, storicità, e che gli altri hanno fatto prima di me o contemporaneamente con me, ma è per me già storia, latente storicità dell'esserci, latente perché è una cosa della quale che so senza darmene conto, senza starci a pensare, e che mi mette in condizione di fare quando mi serve. Questo affidarsi ad essa con umiltà, sottraendola alla problematicità attuale della coscienza operativa, fondano e mantengono quella ovvietà del mondo, quell'ovvio calore dell'esserci, ovvio calore dell'esserci. Esserci cosa buona, calore molto buona, perché calduccio, sicuro, tranquillo, ovvio. Ovvio, insomma, di solito non è una cosa tanto buona. Ovvio calore dell'esserci. L'ovvio è importante, senza l'ovvio non si va da nessuna parte. Quell'ovvio calore dell'esserci che ci rende disponibili per il qui e per l'ora delle singole presentificazioni valorizzatrici aperte verso il futuro. Qui poi cita di nuovo Proust, eccetera.
Professore, scusi, quell'ovvio di prima non l'ho capito,
ovvio lo dice ovvio calore dell'esserci, ovvio nel senso che non ci devo stare a pensare sopra, ce l'ho, sento caldo nel senso di sono confortato nell'essere qui, esserci, sapendo di esserci e potendo fare quello che serve, se serve che io faccia qualcosa, dunque sto sicuro, non sono in pericolo, non sto vivendo un rischio, perché mi valgo di tutto un patrimonio e di tutto un contesto che sta alle mie spalle, che mi circonda, anche senza che io ci pensi, anche senza che io lo sappia. In questo senso è ovvio. Ovvio, noi quando diciamo ovvio, se lei viene a fare l'esame, io le dico, ma l'ha studiato il libro della Signorelli? E lei mi dice, ovvio che l'ho studiato, se no non verrei a fare il libro, non verrei a fare l'esame. Cioè, è incluso nel fatto che siamo in quella situazione il fatto che io abbia studiato il libro della Signorelli. E poi dopo in realtà ne parliamo, perché l'esame verte sul libro della Signorelli, quindi l'ovvietà si smaschera e non è più tale. Ma l'ovvio calore dell'esserci, appunto, è una immagine fatta di elementi che apparentemente sono anche un po' in contrasto l'un con l'altro, per dire quanto sia indispensabile ai momenti di presentificazione valorizzatrice, cioè il momento in cui uno si deve dar da fare e deve far fronte viceversa a situazioni che richiedono uno sforzo, una creatività, un andare oltre quello che è normale fare, io lo posso fare perché mi valgo di tutto questo bagaglio che mi porto dietro senza sapere che ce l'ho dietro. È un grande bagaglio e non mi pesa sulle spalle, fa parte di me. L'ho incorporato letteralmente, cioè ce l'ho dentro.
Scusi, ma nella valorizzazione presentificatrice c'è l'attore, l'intervento, la necessità di contrastare il disgregamento, il deperimento. E quindi è positiva.
Certo.
Perché no sarei agito.
È certo.
In una condizione protetta,
sì.
Io sono agito, non so.
No. In una condizione protetta e ovvia non sono agito, sono punto e basta. Lei adesso è in una situazione ovvia e protetta perché è uno studente seduto lì e non deve fare niente, deve solo stare a sentire.
Quindi sono agito.
No, è venuto di sua libera spontanea volontà, sta lì seduto costruendo la sua identità di apprendista studioso di antropologia. Sta facendo una cosa molto deliberata, molto no, tutti e due siamo attori con ruoli diversi, solo che io in questo momento sono un attore che sta facendo una presentificazione valorizzatrice, cioè devo parlare, quindi devo tenere un filo di un discorso per 2 ore senza perdermi, comunicando cose che si presume possano essere utili, e io faccio l'esame 18 volte. Voi la fate una, al momento dell'esame le parti si rovesciano. Certo, a me i voti non me li date se non le opis e che esortiamo a fare, però incidono meno le opis vostre del fatto che io poi decido, mea, insomma, sponte, speriamo, seria ed equilibrata, come si valuta quella prestazione da esame. Ma la prestazione da esame è una presentificazione valorizzatrice che tira le fila di tutto quello che ho studiato prima e te lo scrivo, o te lo dico se l'esame è orale, ma semplicemente un'accentuazione diversa, cioè la presentificazione valorizzatrice del fare l'esame è possibile solo grazie alla ovvietà, al calò, dov'era? Insomma, al calore dell'ovvietà dell'essere andato 18 volte a lezione. E quindi a furia di stare a sentire delle cose le ho capite. Del essere stato seduto a casa mia o in biblioteca a leggere le cose che mi hanno detto di leggere, ad averci ragionato. questa è un'attività che non richiede sforzi particolari, la faccio tranquillo e sereno insieme ad altri, valendomi di una storicità, perché non è il primo esame che faccio, dunque so come si fanno gli esami, so come si studia, ho imparato il mestiere, lo applico anche questa volta, non sono diciamo in rischio, sto seduto lì tranquillo e ascolto, ma non sono agito, cioè io non la sto agendo, non sono Hitler che sciamanizza, io non la sto agendo, sto facendo una attività un po' più presentificatrice della sua, e quando lei farà l'esame lei farà un'attività un po' più presentificatrice della mia, ma io al momento che correggerò il compito dovrò fare un'attività presentificatrice pure, perché devo fare uno sforzo. Anche essere esaminati è sempre peggio che esaminare, non ci piove, ma anche esaminare è una cosa abbastanza imbarazzante, diciamola leggermente. La presentificazione c'è sempre, se non c'è l'apocalissi psicopatologica, se non c'è la psicopatologia, la presentificazione c'è sempre, ma in diverso grado. Se sto seduto tranquillo ad ascoltare, non devo fare altro che arrivare in orario, prendere appunti e stare attento, sono più tranquillo che non quando devo fare l'esame. Ma non è agito da, è venuto perché è libero di farlo, nessuno gliel'ha comandato. Sarebbe agito da se c'ha dietro qualcuno che la obbliga a fare questa cosa, se no le fa qualcosa di negativo. Non è il caso suo e direi di nessuno dei presenti, quando si va all'università praticamente si è liberi di farlo e lo si fa creativamente, cioè uno approfitta delle occasioni che ha a lezione, in biblioteca, per studiare, per migliorarsi come persona, il che ha come sottoprodotto il fatto di prendere buoni voti agli esami, ma in ogni caso l'esito di tutta l'operazione sarebbe: al capo dei 3 anni e poi al capo dei 5 sono migliore di come ero prima. È un'attività fortemente valorizzatrice, solo che è fatta di momenti diversi, momenti tranquilli in cui sto a sentire, magari mi riposo pure e mi distraggo, c'ho altro per la testa, momenti in cui devo essere un po' più presente perché studio, quindi devo leggere, capire, prendere appunti, insomma darmi da fare, e momenti in cui devo essere molto attivo, devo fare l'esame, c'ho un compito scritto, mi hanno dato delle domande, devo costruire un testo. Al limite, insomma, è quasi più agito da il momento in cui fa il test, fa l'esame perché sta facendo una prestazione su richiesta, in qualche modo obbligata e indirizzata, le hanno dato i testi da studiare, le hanno fatto delle domande e dopo le danno pure un voto. È una situazione abbastanza costrittiva e per questo genera ansia, però il testo lo deve scrivere lei, quindi è proprio, cioè è una forma di protagonismo, ma anche adesso è protagonistico. Quindi qui il rapporto tra ovvio e tra calore dell'ovvio e presentificazione valorizzatrice è sempre esserci, cioè quel ci è sempre presente e attivo, solo che nell'ovvio calore sta in una situazione di funzionamento in automatico, ciò che ne so, non devo fare una cosa che so fare e la faccio e che non mi richiede particolare sforzo e raccolta di idee per far fronte a qualcosa. In altri momenti viceversa questo devo farlo, ma sempre ci è sempre un esserci, solo che l'ovvio è come appunto la provvista che ho sempre lì e c'ho sempre pronta, c'ho sempre in testa, c'ho sempre con me, la metto in opera. L'atleta agonista che sta facendo una partita a qualche sport mette in atto senza pensarci tutta la preparazione che ha fatto prima, per cui se si allena sta un po' nell'ovvio calore dell'esserci, lo sa come funziona, si fa, è routine. Al momento in cui c'è la partita, l'avversario ti propone delle situazioni, tu devi far fronte e non hai tempo per pensare a cosa fare, metti in atto tutto quello che hai accumulato prima e che non ti pesa, anzi ti aiuta, ti dà la possibilità di fare.
Perché ho fatto in mente la zona comfort di Fastinger, che faceva gli esperimenti sui piccioni negli anni 60. Cioè il piccione che aveva la zona comfort e mangiava, che non ha il cibo facilmente, aveva un detrimento delle capacità cognitive rispetto invece all'altro piccione che aveva tutto molto più complicato, quindi era fuori dalla zona comfort. Chi è dei due attori e chi è dei due agito? Cioè nel senso di migliorarsi, di mettere in campo delle azioni tali da... Cioè, quando parlavo dei rischi atomici, mi è venuto in mente di collegare la rocca dell'ovvietà, la rocca dell'ovvietà con un rifugio antiatomico. All'interno un rifugio antiatomico è una zona comfort, sia attori o sia agenti?
Tutti e due, perché nel rifugio antiatomico ci si sta provvisoriamente, poi si esce. Poi il rifugio antiatomico non è tanto una buona metafora, perché se la bomba non tirata veramente è un guaio. Quindi la faccenda dei piccioni forse è più governabile, perché se qualcuno è in perenne tensione, prima o poi soccombe. Qui la faccenda è che c'è un'alternanza di ovvio calore, non tensione, e momenti di tensione. Ci sono tutti e due, si alternano. Io ho bisogno dell'ovvio calore per poter entrare in tensione quando serve. Quando ho l'ovvio calore faccio riserva e faccio un po' di tensione, perché adesso io sto lì seduto, ascolto, ma penso e quindi domando, interagisco. Sta facendo una presentificazione valorizzatrice, mi sta aiutando a fare un dialogo, quindi ci sta mettendo del suo, non è agito da. Nessuno le dice nell'auricolare che domanda deve fare, come si diceva facesse. Insomma, vabbè. Nessuno le dice che domande deve fare. Sta valorizzando la sua presenza qua. Però potrebbe non farlo e trarne beneficio ugualmente. Un altro che non sta facendo domande non ne ha bisogno, va bene così, e accumula qualcosa che poi gli serve. Quindi qui De Martino sta disegnando una condizione umana che è fatta di entrambi gli aspetti, però sta dicendo che nella condizione normale dell'esserci si ha bisogno di tutte e due le fasi, cioè la fase dell'ovvio calore in cui la rocca dell'ovvietà mi protegge e mi fa semplicemente vivere quotidianamente, ma nella vita quotidiana io ricevo una telefonata che mi mette in agitazione e ecco lì che entro in tensione. È un alternarsi imprevedibile e perenne, cioè la condizione umana è fatta di un'alternanza di queste due cose. Lui dice la condizione psicopatologica non gode di questa alternanza, sta sempre nella condizione di tensione. La patologia è quello, cioè non godi mai della rocca dell'ovvietà. E a quel punto non ce la fai, quando servirebbe di fare lo sforzo presentificatore, non ce la fai perché sei esaurito. Il povero piccione, che quello sarà incapace di andarsi a cercare da mangiare, certo, ma quell'altro dopo un po' muore per sfinimento, cioè campa di più quello che non fa niente e viene nutrito. Quello non muore, campa. Poi dipende, l'obiettivo auspicabile è campare il più a lungo possibile o altro. Nella condizione umana è altro, però l'altro normale si vale di entrambe le cose. Il discorso di De Martino è appunto la condizione psicopatologica, non godendo più della possibilità della rocca dell'ovvio, perché il rocantin vede che il sedile del tram su cui sta seduto potrebbe essere il cadavere di un asino gonfio, e quindi scappa dal tram, e il controllore cerca di fermare, aspetti la fermata, no, si butta giù dal tram. Cioè, non è una cosa fatta bene buttarsi giù dal tram, ma lui non può farne a meno. Quella è una condizione patologica. Uno sta seduto nel tram, non è che è agito dal tram, ha deliberatamente preso il tram per andare a un posto dove il tram lo porta, poi scende dal tram e fa quello che deve fare. Tanto che sta sul tram, è contento che il tram funziona, è una ovvietà buona, no? E qui possiamo fare battute a Roma, la metro, eccetera. Uno si aspetta che sale su un mezzo pubblico di trasporto e ti porta a destinazione. Va bene. Se tu su quel mezzo sai intenzione, non va bene, perché non avrai manco l'energia per fare la cosa che dovresti fare una volta che sei arrivato a destinazione col tram. Prego.
Una domanda. A me viene in mente questo caso, il caso della nostra città, ma anche da Roma, per esempio. In molti casi, in alcuni casi, diciamo, non è che proprio l'ovvietà a generare il caso.
Non è che? Scusi?
L'ovvietà, quindi la domesticità che causa una un'evoluzione psicopatologica di soggetto, insomma, di individuo.
Ah, beh, certo, le casistiche sono mille e una, per carità.
Per cui non è sempre confortevole questa ovvietà.
No, 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 certo che no.
Succede l'opposto.
Ma certo, certo, certo. Non è una, cioè non è che stiamo facendo un elogio dell'ovvietà, è il disegno di uno scenario e di un meccanismo in cui trovano posto componenti diverse, ciascuna con la sua funzione, e perciò dicevo è anche provocatorio, come lei ha esattamente testimoniato. Cioè, normalmente quando uno parla di ovvietà pensa a una cosa negativa, e che poi si associa anche a cose che vengono fuori negativamente. E qui lui provocatoriamente dice: attenzione, perché l'ovvietà è anche una cosa buona. Cioè, certo tipo di ovvietà in una certa economia della nostra vita ci serve. Cioè, non possiamo stare sempre a buttarci giù dai tram pensando che il sedile si è trasformato. Quella è l'ovvietà sana, per cui prendo il tram e vado a fare una cosa magari eroica dopo che sono sceso dal tram, o super creativa dopo che sono sceso dal tram. Però questo non è un discorso assoluto, diciamo, l'uso del concetto di ovvietà è finalizzato a costruire questo scenario che ho cercato di delineare prima.
L'ovvietà è funzionale alla vita, ovviamente, dell'uomo, nell'essere della vita, all'esserci, abbiamo detto, ma se fosse soltanto ovvietà sarebbe ancora, come dire, fattibile per l'uomo esserci ancora?
No, no, perché nell'idea di De Martino, appunto, sono due facce di una medaglia. La medaglia non esiste con una faccia sola, se non in una cosa a due dimensioni, cioè in un disegno, in una foto, in un film. Ma se io tiro fuori una medaglia dalla tasca, c'ha due facce. Quella è una medaglia. Una cosa che avesse una faccia sola non la spendo, non funziona come soldi. Medaglia, poi medaglia, effettivamente pensavo all'euro invece della medaglia. Comunque, due facce, se uno tira testa e croce, è una moneta di denaro. È fatta di due facce, quindi l'ovvio e il non ovvio, l'ovvio che serve al non ovvio, non è mai fine a se stesso. Ovvio qui, poi ci siamo fermati su questa storia dell'ovvio perché ho letto un pezzo di ovvio, ma tutta quella lista di termini che ho fatto prima, domesticità, è molto più ricorrente nel lessico demartiniano di ovvietà. La domesticità o l'appaesamento, cioè essere a casa, essere in un posto, in un contesto, in un contesto fisico, umano, sociale, ideale in cui sono a mio agio. Uno non è mai a suo agio e si ferma lì, cioè non funziona così la storia dell'umanità. E, insomma, i discendenti di Lucy se ne sono fatti di chilometri per partire da lì, eccetera, cioè mai stati fermi, mai. Quindi però c'è bisogno della sosta, perché uno deve procurarsi il cibo, deve riposarsi, ci sono i ritmi circadiani, per cui uno non può correre sempre, cioè non è che i successori di Lucy sono arrivati in Alaska subito, insomma. Quindi però ci sono entrambi gli aspetti, e ovvietà vale domesticità, vale appaesamento, cioè agio, che anche questo tanto più non può essere fino a se stesso. Storicità, ho detto in una frase prima, storicità di tutto ciò vuol dire che c'è una storia dietro. Quello che per me oggi è agevole, ovvio e domestico non lo era prima. Qualcuno l'ha costruito e me l'ha fatto trovare così. Qualcosa che io oggi faccio che mi costa sforzo, fatica, impegno, valorizzazione, per altri che verranno dopo di me sarà agio. E quindi è storia, incorpora storia, e quindi non c'è mai agio e basta. Ovvio e basta, essere agito da e basta. Quella è una forma di patologia, appunto. Io non avevo finito il mio discorso, ma ci fermiamo qua lo stesso comunque. Ci vediamo la volta prossima, e ricordo ancora, chi mai voglia fare queste esercitazioni di lettura, ci pensi e si faccia avanti.